Vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato I problemi della Chiesa Apostolica nelle Epistole di Paolo. È il secondo studio e il titolo di questo studio è il seguente: Diversità dei doni spirituali. Vogliamo leggere il testo di riferimento. Prima Corinzi capitolo 12 dal versetto 4 al versetto 6. Ora vi è diversità di carismi, ma vi è un medesimo spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Vogliamo tracciare una breve sintesi dello studio e diciamo che l'Apostolo Paolo, in Prima Corinzi 1, dal versetto 5 al versetto 7, afferma quanto segue circa i doni dello Spirito o i carismi dello Spirito, perché in Lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono di parola e di conoscenza, essendo stata confermata tra di voi la testimonianza di Cristo, in modo che non mancate di nessun carisma, mentre aspettate la manifestazione del Signor nostro Gesù Cristo. Quindi i doni o i carismi sono stati dati alla Chiesa con lo scopo di portarla all'unità, di mettere la Chiesa in condizione di incontrare il Signore. Ma voi mi chiederete: come possono questi doni diventare dei problemi nella Chiesa? Perché il nostro seminario si occupa dei problemi della Chiesa Apostolica e purtroppo questi doni si possono trasformare in problemi se sono gestiti male o se non sono gestiti addirittura, per non parlare poi della contraffazione dei doni operata da Satana, che è sempre in agguato. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore di capire il tema, perché è molto complesso e molto difficile. Parlare dei doni dello Spirito non è una cosa semplice. Ci occorre veramente l'aiuto dello Spirito di Dio. Prima di passare allo studio diretto e all'elenco dei doni dello Spirito, vogliamo dire ancora due parole circa Paolo e la Chiesa di Corinto. La Chiesa di Corinto fu fondata dall'Apostolo Paolo nel corso del suo secondo viaggio missionario, quando vi soggiornò per un anno e mezzo. Possiamo datare questo soggiorno dall'anno 49 all'anno 52. Le date sono molto incerte. La maggior parte dei commentatori pone questo soggiorno tra il 49 e il 52. E adesso una brevissima scheda biografica dell'Apostolo Paolo. La data di nascita incerta. Anche la sua conversione è di data incerta. Diciamo, con molti commentatori, tra il 34 e il 36 d.C. Eusebio, con molti altri commentatori, pone la sua morte nell'anno 67 d.C. Quindi l'apostolo doveva avere tra i 60 e i 70 anni. Parliamo ancora di Corinto, la città posta sull'istmo a quel tempo, oggi c'è il canale di Corinto, posta sull'istmo omonimo, dotata di due porti, uno sullo Ionio e l'altro sull'Egeo, il Lecheo sullo Ionio e il porto di Cencrea sull'Egeo. Era una chiesa multietnica, con molti problemi, tra cui l'errata gestione dei doni spirituali, perché davano più importanza a certi doni di altri, e invece sono tutti importanti. Quali furono i motivi della redazione della prima epistola ai Corinzi? Ebbene, i motivi furono problemi nella chiesa di Corinto. C'erano parecchi problemi, c'erano rappresentate tutte le razze dell'impero romano, era una città commerciale ricchissima, un emporio, la porta tra l'Oriente e l'Occidente, e quindi non vi potevano essere che dei problemi nella comunità. Perché? Ebbene, perché bisogna rendersi conto che l'etnia diversa pone dei problemi. Uno ha delle abitudini, un altro ha altre abitudini, uno ha un carattere, l'altro ha un altro carattere. L'epistola fu scritta da Efeso verso il 55 d.C. I motivi erano quelli di estirpare gli abusi che gli erano stati segnalati. L'apostolo aveva fondato la chiesa, poi era partito, era a Efeso, sente che ci siano dei problemi nella chiesa da lui fondata, scrive una lettera in attesa poi di visitare nuovamente le altre comunità fondate da lui, e quindi anche quella di Corinto. Era un altro motivo rispondere alle domande sul matrimonio, sul celibato, sul divorzio, e insegnare il comportamento nelle agapi, dove c'era un disordine tremendo, e anche il comportamento di fronte alle carni sacrificate agli idoli, e riprendere coloro che non credevano alla resurrezione. Quindi vedete che spaccato di problemi c'era nella chiesa di Corinto. L'apostolo scrive, ma noi ci occuperemo soltanto del problema dei doni dello spirito. Faremo un elenco e diremo in che cosa consistono questi doni, per studiare la volta prossima altri riferimenti, altri commenti al tema. Vogliamo leggere la lista dei doni, come si trova nell'epistola di Prima Corinzi, al capitolo 12, dal versetto 7 fino al versetto 11 e poi anche al versetto 28. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Infatti a uno è data, mediante lo Spirito, parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, a un altro fede, mediante il medesimo Spirito, a un altro carismi di guarigione, per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Vorrei far notare subito la libertà di azione dello Spirito, che distribuisce i suoi doni come vuole. E poi questi doni sono diversi, come diverse sono le persone che le ricevono. Però tutti questi doni devono concorrere al bene comune. Evidentemente quindi si parla del bene della Chiesa. Questi doni sono dati alla Chiesa per l'edificazione, per la spiritualità. Prima di esaminare nel particolare questi doni, sia pure brevemente, devo dire che c'è una differenza tra i doni dello Spirito e il frutto dello Spirito e i ministeri accordati dallo Spirito. Cioè non bisogna fare confusione. Come si possono notare, diciamo, i frutti dello Spirito? Attraverso i doni dello Spirito. E i frutti dello Spirito sono la conseguenza dei doni che uno ha ricevuto. Nessuno dica io non ho ricevuto doni, perché qui è detto a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito. Quindi almeno un dono, uno di questi doni lo abbiamo ricevuto. Ma si tratta, come vedremo in modo più esauriente la volta prossima, di esercitare, di gestire, di trafficare questi doni, perché altrimenti non aumentano e faremmo come il famoso servitore che ricevette un talento e andò a seppellirlo e ricevette un acerbo rimprovero da parte del suo padrone. E adesso vediamo il numero dei doni. Quanti sono questi doni? Almeno quelli riferiti dall'Apostolo Paolo. Sono 11, suddivisi in 5 gruppi, un totale di 11 doni. Primo gruppo, due doni, la parola di sapienza e la parola di conoscenza. La parola di sapienza, l'interconfessionale traduce capacità di esprimersi con saggezza. Questo dono suppone la conoscenza profonda della verità nel suo insieme, ma una conoscenza derivante non dalla sola speculazione, ma da un'intima esperienza religiosa. Perciò essa, la sapienza, non è tanto dovuto all'istruzione, ma dovuto all'aver assimilato profondamente il messaggio della Sacra Scrittura, che ci permette di parlare con saggezza, con buon senso, con senso della misura, con unzione, con umiltà. Parola di conoscenza o scienza. In questo dono predomina l'intuizione della mente. Ecco, potremmo dire la persona colta, la persona istruita, la persona acculturata, se volete. Ma se questa mente è guidata dallo Spirito alla contemplazione della verità, allora la parola di conoscenza o scienza avrà pure la sua utilità, se la condizione. Altrimenti questa enorme massa di cognizioni attraverso lo studio trova uno scoglio terribile, sapete qual è? È il razionalismo. Non serve a molto. Allora è preferibile il primo dono, se così posso dire, la persona che non ha tanto studiato ma ha assimilato il senso profondo della parola di Dio, e allora si esprime con dovizia di saggezza, fa del bene, mentre quell'altro è una montagna di erudizione, ma dal punto di vista spirituale può dare poco. Questi due primi doni riguardano l'intuizione delle cose divine. Secondo gruppo, tre doni: la fede, i doni di guarigioni e i doni di la potenza di operare miracoli. La fede, non si tratta della fede che è condizione assoluta di salvezza per tutti, come sta scritto in Ebrei, capitolo 11, versetto 6, senza fede è impossibile di piacere a Dio. No, qui non si parla di questa fede, che deve essere patrimonio di ogni cristiano, altrimenti uno non è cristiano. Si tratta della fede speciale che opera miracoli. Allora a me viene in mente un uomo di fede che operava miracoli, che era Elia, o altri ancora che voi ricorderete. Poi i doni di guarigioni, cioè guarire i malati. Ecco, adesso dobbiamo ricordare che a quel tempo la farmacopea era quasi niente, le medicine non esistevano, c'erano dei rimedi naturali. E la sorella White spesso si esprime dicendo che il dono dei miracoli, delle guarigioni oggi è meno sentito e è dato meno di quel tempo, perché oggi possiamo curarci con dei rimedi che a quel tempo non c'erano. Io penso, per esempio, non pensate che la riforma sanitaria accettata, sapientemente praticata, è un potere guarire da certe malattie? Io credo di sì. Questo non esclude che ci sia sempre il dono della guarigione. C'è qualcuno di voi che è malato, chiami gli anziani di chiesa. Però la sorella White dice, parlando di queste cose, guardate che sì, si possono fare le preghiere, ma bisogna insegnare alla gente a smettere di commettere degli errori alimentari. E una volta si è rifiutata di pregare per qualcuno perché quello continuava a commettere errori. Nulla toglie a questo dono, che è grandissimo. Poi la potenza di operare miracoli di ogni genere, un dono del Signore. Terzo gruppo, due doni. La profezia e il discernimento degli spiriti. Qui diciamo subito che bisogna intendersi sul significato della parola profezia e profeta. Questo dono non consiste unicamente e neppure principalmente nell'antivedere il futuro, ma nel parlare sotto l'impulso o l'ispirazione dello Spirito, che rivela all'uomo il consiglio di Dio e lo rende capace di parlare con efficacia. Ricordatevi che l'Evangelo di Gesù Cristo deve essere annunciato attraverso che cosa? Attraverso la predicazione, attraverso la parola. Quindi per profezia, in questo senso, si intende predicazione, annuncio del Vangelo. Questo dono è reputato da Paolo il più utile fra tutti i carismi per l'edificazione della Chiesa e per l'evangelizzazione, perché reca istruzione alla mente, convinzione alla coscienza e consolazione al cuore. Quindi dobbiamo vedere questo dono della profezia in chiave moderna, in chiave evangelistica, se volete. E poi l'altro dono, il discernimento degli spiriti. Cosa significa? Il solo fatto che uno si dica ispirato non è sufficiente garanzia della genuinità della sua ispirazione. Quanti pretendono essere ispirati da Dio, ma non tutti sono ispirati da Dio. Ecco perché al principio dicevo che appena il Signore dà un dono, Satana fa subito una contraffazione. E allora ci sono stati e ci saranno sempre dei falsi profeti. Però questi falsi profeti come si presentano? Non si presentano mica come falsi profeti. Io sto dicendo delle sciocchezze. si presentano come profeti di Dio, ma non lo sono. E allora come si fa a capire? Ebbene, ci sono quelli che hanno ricevuto il dono del discernimento degli spiriti, che riescono a capire meglio di altri. Se volete, è un po' come conoscere il carattere delle persone. Una volta sentivo un collega che, parlando di questi problemi, diceva: guarda, quel fratello è stato un grande studioso della Bibbia, ma in fatto di carattere non ci capiva niente. E gli si poteva rifilare qualsiasi cosa e non si accorgeva che quello lì lo voleva usare. Aveva altri talenti, ma non il discernimento degli spiriti, in questo caso. Infatti c'è un testo, ricorderete, nella prima epistola di Giovanni, al capitolo 4, il versetto 1, carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Attenzione, bisogna conoscere. Ora, vi sono quelli che sono dotati di questa capacità, dice, bisogna provare gli spiriti se sono da Dio. Tutti i credenti hanno in qualche misura questo discernimento spirituale. Devono averlo, perché altrimenti, se qualcuno vi parla di Dio e dice delle stupidaggini che non corrispondono alla Bibbia, come fate voi a capire se quello dice stupidaggini o no, o delle cose non corrette, delle cose sbagliate? Bisogna averlo, questa capacità. Però dice: lo posseggono in grado superiore coloro a cui lo Spirito dà una capacità speciale di applicare rettamente ai singoli la pietra di paragone della vera ispirazione. Quindi, come si fa a capire se una persona parla di Dio rettamente o no? Beh, non si deve contraddire, non deve contraddire la parola di Dio. Dice: in un certo qual senso tutti abbiamo questo dono, però quelli che hanno ricevuto il dono in maggiore misura se ne accorgono meglio, se ne accorgono prima. In senso lato, lo ripeto, e per estensione di significato, possiamo dire la capacità di conoscere il carattere delle persone e i moventi delle loro azioni. E arriviamo al quarto gruppo, composto da due doni: la diversità di lingue e l'interpretazione delle lingue. Questi due doni comprendevano la capacità di parlare in lingue straniere, data in modo particolare alla Chiesa Apostolica per facilitare l'opera di evangelizzazione e di tradurre tali lingue straniere, in modo che quelli che non le conoscevano potessero capire quello che predicavano. E non tutti erano dotati come l'Apostolo Paolo, che era poliglotta, conosceva l'ebraico, conosceva il greco, conosceva l'aramaico, conosceva certamente il latino, quindi poteva esprimersi liberamente in queste lingue. Ma se c'era qualcuno che si esprimeva in una di queste lingue e si trovava, per esempio, non lo so, in un posto dove non era parlato l'aramaico, come a Corinto, ci doveva essere qualcuno che traduceva in greco. È un po' quello che succede nelle nostre chiese. Viene un fratello di lingua spagnola, parla lo spagnolo, ci deve essere qualcuno che traduce in italiano, o così in qualsiasi altra lingua: il francese, l'inglese, il tedesco, il rumeno. Quindi Dio dava e Dio dà una capacità di imparare le lingue a certe persone, altre persone sono negate. Però ci deve essere qualcuno che sa interpretare anche le lingue. E vi assicuro che non è facile. Il predicatore deve essere in tono con il traduttore, deve essere in tono col predicatore, altrimenti invece di traduttore diventa un traditore. Cioè non esprime quello che il predicatore vuole dire. Quindi capacità di imparare le lingue. Io ho conosciuto persone che parlavano correntemente diverse lingue, era una meraviglia ascoltare queste persone. Una volta un fratello era un pastore di origine russa, parlava 11 lingue o 12, non mi ricordo, tra cui l'italiano. Ma lei dove l'ha imparato l'italiano? A Messina, l'inglese, il francese, lo parlava senza accento. Una meraviglia, un dono di Dio. Un dono di Dio. E così era anche un grande missionario, Wolf, nel secolo scorso, che percorse mezza Europa, per non dirla tutta, era un poliglotta. E quello andava in Russia e imparava il russo, andava in Arabia e imparava l'arabo, e così via. Una cosa straordinaria. Quindi è un dono di Dio, ma ci deve essere il dono dell'interpretazione. Io mi ricordo una volta c'era un predicatore che voleva sempre essere tradotto da un collega. E allora qualcuno disse: ma perché non prendi quell'altro? No, 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 deve, no, no, lui. Si vede che si sentiva e vedeva forse, chissà, non lo so, delle deficienze nell'altro. Ecco, due doni molto importanti, però non c'è soltanto questo fatto delle lingue conosciute. C'erano anche le lingue sconosciute, le lingue estatiche, e qui incomincia il grosso problema. Il parlare in lingue era un fenomeno spirituale inteso come lingue estatiche, che avveniva appunto in stato di estasi sotto l'azione dello Spirito nella Chiesa, però era anche la capacità di tradurre nella lingua corrente affinché tutta l'assemblea, e non solo colui che usava questo linguaggio, potesse essere edificata. Che cos'era questo linguaggio non lo si sa. Io lo paragono sempre al linguaggio delle mamme che parlano con i bambini piccoli, con i lattanti. Dicono delle cose strampalate, le mamme mi capiscono meglio. Quando le mamme sono lì col bambino e il bambino non capisce, la mamma usa almeno una volta, adesso non lo so, le mamme moderne se fanno ancora così, usano un linguaggio strampalato, non si capisce niente, non capiscono loro, però il bambino sorride, vuol dire che capisce. Allora c'erano di quelli che si alzavano durante il culto, parlavano questi linguaggi e nessuno ci capiva niente. E l'Apostolo li riprende aspramente. Dice: no, ci deve essere qualcuno che interpreta. Allora, questo linguaggio estatico non c'ha niente da fare con le lingue straniere che si studiano ancora oggi e per le quali gli uni sono più portati degli altri. E adesso l'ultimo gruppo, i due doni, leggiamo nel versetto 28 di prima Corinzi capitolo 12. Prima Corinzi capitolo 12 versetto 28: e Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, attenzione, questi sono i ministeri, prima gli apostoli, in secondo luogo i profeti, in terzo luogo i dottori, poi i miracoli, poi i doni delle guarigioni, assistenze, doni di governo. Che cosa sono? Ebbene, le assistenze, l'assistenza ai malati, alle vedove, agli orfani, ai poveri, l'assistenza degli scoraggiati. Questo dono richiede particolare sensibilità, tatto, cuore, umanità. Non si tratta soltanto di dare, ma di dare in un certo modo. Queste sono le assistenze. Non tutti sono capaci. E se non c'è questo dono è meglio che si rivolga a qualcun altro per farsi assistere la persona sofferente. Perché non devi umiliare il povero, non devi strapazzare il malato dicendogli: ma io, ma anch'io ho tante malattie, cosa vuole che sia la sua? Avete mai sentito dei cristiani che vanno a trovare dei malati e dicono così? Se sapeste quante ne ho sentite, ma che voglia avevo di... Fate voi. Era una vergogna! Non soltanto non avevano il dono, ma mancavano di buona educazione, di creanza, di umanità. E poi i doni di governo. Ah, sono una cosa molto importante. Doni di governo intesi come amministrazione della Chiesa, dirigere la Chiesa, non solo in senso contabile, ma dirigenziale, doni che richiedono i primi il senso della contabilità, doti cioè di sapere maneggiare il danaro, di saperlo amministrare, di saperlo investire, e i secondi conoscenza degli uomini, coraggio, azione, prudenza e quant'altro. Fratelli e sorelle, se voi avete un dirigente che non ha un po' il dono del discernimento degli spiriti, sarà una disgrazia per la Chiesa. E che ci capisce? Ora diciamo che l'Apostolo Paolo, a parte alcuni doni, li aveva tutti. Un uomo dotato in modo eccezionale, e che sprecava questi doni nel perseguitare la Chiesa di Gesù Cristo. Ma non tutti sono così dotati. Non penso che Paolo parlasse in lingue statiche, ma tutte le altre doti le aveva. Vorrei rileggere il versetto 11 del capitolo 12. Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Lo Spirito è insindacabile, bisogna accettare i doni che si hanno. Allora voi mi farete un mucchio di domande che io non ho il tempo oggi alle quali non posso rispondere, ma io che dono ho? Cercalo. Onestamente cercalo, perché ce l'hai, e la Chiesa ti aiuterà. E poi come esercitare il dono, e come riconoscere il dono negli altri, e come accettare il dono che il tuo fratello o la tua sorella hanno, e poi sapere lavorare insieme mettendo in un pool, come si dice adesso, unendo tutti questi doni per l'edificazione della Chiesa, perché se tu tiri da una parte, l'altro tira dall'altra, è come un carro che ha un paio di cavalli da una parte e un paio di cavalli dall'altra, il carro si spacca ma il carro non avanza. Ecco i problemi dove arrivano. Si tratta della gestione più o meno lecita, buona, dei doni dati dallo Spirito. Però ricordiamoci, come i doni sono diversi, noi siamo diversi e dobbiamo accettarci con questa diversità. Sembra una cosa facile, non lo è per niente, perché ci sono quelli che non accettano la diversità dell'altro, non accettano l'altro, e di qui nascono i problemi. C'erano a Corinto e ci sono ancora oggi. Che Dio ci aiuti a gestire nel migliore dei modi, interpretando la sua volontà, nell'umiltà, questi doni che egli ha accordato alla Chiesa. È la mia preghiera. Amen.